Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com. Ciao, benvenuti sul canale di The Digital Wine. Oggi l'episodio riguarda le notizie dal mondo del vino. Certo, non tutte quante, ma insomma cercherò di dare uno sguardo almeno a quelle più importanti o sicuramente a qualcuna di quelle più interessanti. E quindi benvenuti sul canale del vino digitale. Benvenuti su The Digital Wine. Cominciamo con una notizia abbastanza curiosa. C'è un dibattito che si sta sviluppando negli Stati Uniti, soprattutto in California, e riguarda un additivo che sembra, ma non è certo, perché nessuno ne parla, che viene aggiunto al vino, soprattutto Merlot e Pinot Nero. L'additivo si chiama Mega Purple, quindi rosso profondo in pratica. Serve proprio per fare quello che dice il nome, cioè aumentare il colore di certi vini e aumentare anche la morbidezza. Non è niente di strano questo additivo, intendiamoci, è nient'altro che un concentrato di uva, un'uva particolare, si chiama Ruby Red, è quella che poi in Italia noi chiameremmo uva tintoria, tutto lì, una cosa che è sempre stata fatta anche qui in Italia. Il problema qual è? Che negli Stati Uniti si comincia ogni tanto a parlare di questi additivi, ma a quanto sembra nessun produttore ne parla volentieri, il che da una parte può essere anche chiaro, perché probabilmente nessuno vorrebbe che far sapere che il proprio vino è stato reso più con un colore più profondo oppure con un sapore più morbido grazie ad un'uva aggiunta. I vini a cui viene aggiunto sono vini che stanno intorno ai $15, quindi per loro, per i californiani, sono vini di basso prezzo, proprio per renderli più gustosi, per incontrare meglio il favore del pubblico che magari non si può permettere di acquistare bottiglie da $50, $60, $100 e quindi compra vini a basso prezzo, e però in questo modo gli sembra quasi di bere vini di alta qualità. È un ragionamento un po' strano, però ci sta, fa parte del mercato anche questo. Ora il problema è che qualcuno si comincia a chiedere, c'è un articolo su Pix e poi vi metto tutti quanti i link, oltre che qua sotto li trovate anche nella newsletter chiaramente, e si cominciano a chiedere, ma questo additivo viene messo anche nei vini di alta fattura, quindi vini da $80, $90, $100 appunto, oppure no? Nessun produttore ne parla volentieri, tutti quanti si trincerano dietro il silenzio oppure dicono ma ti pare che se io metto nel mio vino un additivo di questo tipo? Qualcuno un po' più onesto ha detto, dice, ma io mettessi dell'additivo nel mio vino, secondo te lo verrei a dire? Questo è un po' il concetto di quello che si legge anche nell'articolo. Considerate che quest'uva Ruby Red è un'uva che è stata piantata proprio negli anni 50 in California per fare proprio questo di mestiere, cioè tirar fuori un vino che possa essere aggiunto ad altri senza alterarne in maniera eccessiva il sapore, il gusto, e per renderli più morbidi e per renderli anche più profondi come colore. Quindi da come risulta sembra che in tanti utilizzino questo Mega Purple come additivo, che oggi non è nient'altro che un concentrato di uva, non solo da Ruby Red, perché la coltivazione di quest'uva è diminuita tantissimo, quasi non ce n'è più in California, quindi ci sono questi additivi che servono soltanto per questo, però comunque è concentrato d'uva. Poi da quale uva viene fuori, questo non è ancora dato saperlo. La prima domanda è se veramente i produttori di vini di alto pregio si utilizzano questo additivo per modificare in pratica i loro vini e per renderli più favorevoli e più graditi al consumatore. La seconda che mi pongo io è perché questo discorso ogni tanto viene fuori. Non ci sono altre notizie da dire, non ci sono state fatte delle hanno scoperto qualche viticoltore che ne usa massicciamente anche in vini di alta fattura e magari in base a quelli hanno vinto dei premi che altrimenti non avrebbero vinto. La questione è abbastanza oscura da questo punto di vista. Però adesso se ne comincia un po' a parlare di più, ogni tanto c'è qualcuno che tira fuori questo argomento. Sicuramente da parte dei consumatori c'è un'attenzione maggiore a quello che si mangia, a quello che si beve, e quindi al contenuto della bottiglia in questo caso. La solita questione annosa degli ingredienti all'interno di una bottiglia di vino. Questo, se è un additivo messo apposta, aggiunto, questo Mega Purple, secondo alcuni consumatori, secondo alcune associazioni, andrebbe descritto in modo esplicito in etichetta, così come si fa per i solfiti. Continuiamo a parlare adesso di RTD, i ready to drink, cioè tutti quanti quei drink, quei beverage che sono pronti subito da bere, quindi ad esempio in lattina dove ci sono i drink, dove ci sono dei cocktail, dove ci sono bevande al gusto di malto, abbinate con la frutta, abbinate con altri elementi, per dare un gusto un po' diverso a quello che si beve. È un mercato che è in continua crescita, ne ho già parlato in altri episodi qui sul canale e sul podcast, chiaramente trovate anche qualche post sul mio blog, andate su blog.thedigitalwine.com e lì trovate un sacco di materiale. Ora, gli RTD, i ready to drink, sono un fenomeno che riguarda molto di più il mondo anglosassone, o meglio gli Stati Uniti e anche l'Australia, e per Stati Uniti intendo soprattutto la California, da dove nascono in pratica tutte quante queste mode. Per il vino italiano chiaramente ancora non c'è da avere paura, non è un concorrente pericoloso, per ora almeno. Però considerate che sui ready to drink nel 2017 veniva dato un percorso di crescita intorno al 20-25% dal 2017 fino al 2021. Bene, negli ultimi due anni, chiaramente con tutto quanto quello che è successo, questo settore è aumentato, è cresciuto di 10 volte rispetto alle previsioni, quindi il 200-220%. Sono tutte quante quelle abitudini, fa parte di quelle abitudini che il consumatore ha modificato dal 2020 a oggi, che probabilmente non smetterà di seguire. Magari ci saranno delle flessioni, poi dovremo vedere quello che succede tra un paio d'anni, non si può vedere subito. però sicuramente è un settore da tenere sotto controllo e da guardare un pochettino con attenzione e non con sufficienza, come spesso fa anche il mondo del vino italiano. Perché le bevande ready to drink sono così apprezzate dal consumatore? Sicuramente perché intanto sono in lattina, sono immediate da bere, da stappare, non bisogna mettersi lì con il cavatappi, con la guaiole per tirare fuori il tappo, versare il vino, eccetera. Apri la lattina e bevi tranquillamente, come siamo da sempre abituati a fare. Poi c'è una grande varietà di gusti. Si può aggiungere frutta, si possono aggiungere altri liquori, si possono aggiungere estratti di erbe, quindi c'è tutto quanto un insieme di sapori e di gusti che al consumatore piace ritrovare all'interno di un drink, mentre ad esempio non è abituato a ritrovarli all'interno del vino. Nel vino chi è un wine lover, un intenditore o un appassionato come me ad esempio e come tanti altri amici, ci mettiamo lì giustamente a sentire i vari aromi, i gusti, a capire per come possa essere abbinato un vino piuttosto che un altro. Per questi drink no, questi drink servono semplicemente per essere bevuti immediatamente, come dice il nome appunto. Oltretutto un altro fattore che li rende molto bevibili, molto appetibili diciamo per il consumatore, è che dietro ci siano scritti tutti quanti gli ingredienti che li compongono. Sicuramente i giovani sono molto attratti dal bere qualche cosa in lattina. La lattina è anche bella da vedere, colorata, come ripeto è semplice, è più comoda anche per il delivery perché pesa molto di meno, e questo è chiaro. Nel frattempo è nato un nuovo brand in Cina nel 2021 che riguarda proprio la produzione di ready to drink. L'azienda è Wimo e hanno creato un proprio brand relativo a questo tipo di beverage che si chiama Puke. Il fatturato è in continua crescita, la loro previsione è di 11 miliardi di dollari nel 2025, soltanto di consumo interno. Come ho detto prima, ci sono delle tendenze da parte dei consumatori che cominciano, soprattutto quelli più giovani, che cominciano a vedere il vino come un qualche cosa di non di antico oppure da mettere via, però sicuramente riservato più alle generazioni precedenti, quelle dei loro padri o se non addirittura dei loro nonni. Il vino mette ancora un po' di ansia, un po' di preoccupazione davanti per i ragazzi. Non hanno queste grandi conoscenze, non hanno neanche voglia e tempo di mettersi lì a vedere, a capire i vari aromi. Avevo detto anche in un podcast precedente e anche qui sul canale che probabilmente ai giovani interessa anche poco sapere l'annata, e comunque insomma sia qualcosa di conviviale, quindi è un accessorio della conversazione, un accessorio dello stare insieme, non è il punto centrale della cena o dell'aperitivo che sia. È stato nominato dal consiglio d'amministrazione il nuovo amministratore delegato di Verona Fiere, è Maurizio Danese, la persona sotto la cui presidenza nel 2015 Verona Fiere divenne una società per azioni. Il capitale di Verona Fiere è mantenuto per il 34% dal Comune di Verona, per il 23-24% dalla Fondazione Cari Verona e via via tanti altri attori, tanti altri stakeholders, tra cui poi c'è chiaramente la provincia di Verona e la Regione Veneto. È stato approvato anche il bilancio di Verona Fiere con un fatturato di 73 milioni di euro e un utile netto di oltre 4 milioni, il che non mi sembra assolutamente male. Considerando che c'è stato questo aumento di capitale di 30 milioni di euro che è stato subito sottoscritto da tutti quanti i soci, tranne per un 2% che adesso è già in fase di sottoscrizione da parte di altri enti o dei soci stessi. E in più ci sono stati chiaramente altrettanti 30-32 milioni di euro dati dal governo italiano per, come sovvenzione, come ristoro per quello che è successo nel 2020 e anche nel parte del 2021, quando tutte quante le fiere sono andate a zampe all'aria e quindi chi faceva questo mestiere non ha potuto lavorare. Al posto di Maurizio Danese alla presidenza è stato nominato Federico Bricolo, che è un ex senatore della Lega Nord, è stato capogruppo della Lega Nord al Senato fino al 2013, dal 2005 al 2013. Bene, in questa maniera Verona Fiere ha completato quindi il proprio consiglio d'amministrazione, sono stati nominati tutti quanti i membri, è stato appunto fatto l'amministratore delegato, il presidente, e adesso ci saranno delle nuove sfide. Considerate che Verona Fiere non è soltanto quella che organizza il Vinitaly, Verona Fiere ha un insieme di altre società controllate che si occupano ad esempio di fornire le tensostrutture per fare i capannoni, per fare le fiere, per fare gli stand durante gli eventi, non per forza a Verona, perché insomma tra i suoi clienti ci sono anche altri, non c'è soltanto Vinitaly. Ci sono società controllate come Verona Fiere Asia o Verona Fiere Brasile. Sicuramente adesso Verona Fiere avrà la possibilità non solo di continuare il lavoro che ha fatto, che fino adesso è andata benissimo perché è una delle aziende italiane più conosciute, non solo, ripeto, per quello che riguarda il vino, però per chi organizza eventi, ma dovrà preoccuparsi anche, dovrà affrontare queste famose nuove sfide, quindi le tecnologie digitali, le vendite online, il fatto di fare degli eventi misti, tra un po' come la London Wine Fair, misti tra eventi in presenza ed eventi da remoto. Secondo me Verona Fiere, se riuscirà a mettersi all'interno di qualche società tecnologica o di acquisire delle società tecnologiche, a mio modo di vedere Verona Fiere avrà veramente un grande futuro. Quindi grazie per avermi seguito fin qui in questo numero dedicato alle novità del vino, alle news. Vi ricordo di sottoscrivere la newsletter, di iscrivervi al canale YouTube, di iscrivervi al podcast, e per quello che riguarda il finanziamento di The Digital Wine, fare un abbonamento sulla newsletter è sicuramente il modo migliore. Vi ricordo inoltre di seguire anche il mio blog, blog.thedigitalwine.com, e comunque tutte quante le informazioni le potete trovare dal mio sito web thedigitalwine.com. E chiaramente grazie anche al mio sponsor Wine Around, che mi aiuta proprio nella realizzazione di tutto quanto il podcast. Vi ricordo che Wine Around è un'azienda italiana di tecnologia digitale che si occupa proprio di introdurre, di portare le aziende vinicole verso il direct to consumer, verso l'enoturismo, offrendo tutta quanta una serie di servizi e di assistenza per poter entrare finalmente anche il mondo del vino nel mondo digitale. E quindi andateli sicuramente a trovare su winearound.com. Vi lascio quindi con le solite raccomandazioni: bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo al prossimo numero e al prossimo bicchiere.